cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buon giovedì 13 febbraio, un giorno ci separa dalla festa dell'amore, dei fidanzati, degli innamorati. Caro Yves, per te, per tutti, per Junior, per tutti quelli che ci ascoltano, ma ne parleremo domani. Intanto questo è il sommario di cose di calcio. Il giorno dopo la chiusura delle gare di andata dei playoff di Champions League. Per la Juventus, rosa più lunga e panchina da 200 milioni. L'Inter recupera Di Marco, Acerbi e Bastoni per la super sfida con la Juventus. Champions, Juve sempre qualificata quando ha vinto 2-1 nella gara d'andata. Strategie anti-Inter, recuperare Cambiaso e valutare Yıldız, se farlo giocare titolare o meno, ma non solo lui. Buona giornata, ben ritrovati da Antonio Paolino, buona giornata, buon giovedì 13 febbraio, buon Sanremo a tutti, perché oggi la piccola rubrica all'interno lì si sta picchiando con la testa contro il vetro, non rompermi il vetro e non sporcarmelo di sangue. Grazie al nostro Yves, che saluto. Dicevo, avremo il nostro consueto appuntamento, poi lo libereremo per un anno, quindi sarà ben contento di andare in ferie Franco Daniello dei Modena City Ramblers, che ci fischitterà, ci racconterà un po' parte di quello che ha visto, parte di quello che ha apprezzato, parte delle partite che è riuscito magari a sbirciare, come ha fatto il sottoscritto ieri sera comodamente seduto in poltrona. E devo dire che mi sono sentito un po' critico musicale, perché rispecchiavo, ascoltavo le canzoni con l'orecchio proprio del nostro Franco Daniello, e quindi ho visto che o mi ha condizionato, e quindi la sfumatura è, vedete che ci si può condizionare forse, se non si ha particolare conoscenza, e quindi ti devi affidare al meglio a chi fa quello di mestiere, il musicista, il giornalista, non il quacquaraquà, detto chiaramente. Poi ci sono musicisti quacquaraquà, ci sono giornalisti quacquaraquà, ci sono tifosi super quacquaraquà, no? Che magari dai loro profili copiano qua e copiano là. E così la poesia è composta. Ma al di là di questo, ci scherzo un po' sopra, ma neanche troppo, perché vedo che da altre parti se la cantano e se la suonano e hanno giudizi sempre per tutti, e diciamo che la categoria si è anche stufata, almeno qui dentro Radio Bianconera, ma non solo qua Radio Bianconera, devo dire. Leggere, ascoltare, guardare e poi scegliete voi. C'è sicuramente di meglio da una parte e dall'altra per chiunque. I cambi, le sostituzioni, in panchina 200 milioni, hanno fatto dei giornali delle valutazioni, io queste cose le lascio naturalmente ai colleghi più bravi, che approfondiscono con le loro redazioni, tanto che sciagura sto rigore per il Bruges, ragazzi, pazzesco, pazzesco, al 94esimo, e ha ragione Gasperini in questo caso. Però Yves mi ha fatto notare una cosa, però Gasperini in finale di Coppa Italia contro di noi è stato ben zitto quando hanno falciato in area di rigore Vlahovic, ve lo ricordate? A Roma, io c'ero, lì non è uscito scappottando, mandando a stendere qua e là. Quindi capisco, gli do ragione sul discorso che oramai cercano di cavarsela, come meglio credono, e quindi il gruppetto operativo... Se l'arbitro fischia il rigore, va al VAR, vede un po' la gomitata, ma è in pieno possesso del pallone, sta finendo la partita, allora me lo devi cacciare. Allora, cioè, non dico deve essere uguale per tutti, ma quante volte quel gesto involontario nel calcio è un gioco di contatto. Quindi dico, gli ha dato ragione. Pensate, io vi faccio riflettere, perché sono un po' carognetta su questo. Pensate il VAR a chiamata. Cioè, a quel punto... L'arbitro decreta rigore, per lui è rigore, transagonistica. Il VAR gli va dietro, effettivamente, perché poi se senti gli audio, effettivamente, ci può stare, aggiungi un po' di sale, un po' di pepe, ok? E convalidano il rigore. Alza la mano Gasperini, Motta, Inzaghi, no, Inzaghi poi glielo cambia l'idea, ho sbagliato esempio magari, eccetera, eccetera, eccetera. anche Inzaghi, al di là della battuta, non me ne vogliano gli interisti, quelli che ci stanno seguendo anche in televisione sono sempre tanti, interisti, milanisti, cercano di ascoltare perché con un po' di chiarezza noi non facciamo i partigiani. E io penso che uno dei peggiori errori nelle squadre di calcio, anche all'interno del gruppo comunicazione delle squadre di calcio, la partigianeria fa del male alla stessa squadra. Fa del male, li convince che i nemici sono fuori, e gli arbitri, e i giornalisti, e i tifosi, ce l'hanno tutti con loro. No, impegnatevi, non cercate di essere nell'area avversaria. Ricordatevi la mia regola, la mia, me l'ha insegnato un mio allenatore. Se tu al 90esimo sei nell'area avversaria, ti puoi lamentare che non ti è andato il rigore, ma non ti lamenti che te l'abbiano dato magari contro. Quindi ricordatevi sempre questa regola, quegli allenatori veraci di una volta, non quelli da PlayStation. Al di là di questo, immaginate la VAR, la chiamata, l'allenatore, tutti. Come fa a cambiare l'idea ieri sera che arbitro in quella situazione? Prendo quella ad esempio, non perché mi fa comodo. In altri casi potrebbe aiutare, ma non risolverà tutti i casi, mettetevelo in testa. La VAR non ha migliorato, ci mancherebbe che la tecnologia non migliorasse di un punto percentuale del 50% i casi, ma ne lascia inesplorati tanti altri. E i casi più difficili, quello di Bergamo, quello di Bruges, tanto per essere chiari, non lo cambierebbero, perché la percezione dell'arbitro, se il VAR gliel'ha confermato, non cambia quell'idea e tu ti sei bruciato come una carota in bocca quella richiesta, perché ne avresti una a tempo, una a partita, non lo so. Quindi mettiamoci in testa che o accettiamo quello che era prima, non adesso, perché adesso ci dà fastidio il fatto che c'è un VAR, c'è un arbitro, si potrebbe variare con gli occhi, ad occhio nudo, eppure nelle trasmissioni ci metto anche noi, il sottoscritto, e Capello dice una cosa, e Sacchi dice un'altra cosa, e Del Piero dà un'altra sfumatura, e di Cagno non ne parliamo. Ognuno si è fatto il calcio a sua immagine e somiglianza, e gli arbitri sono nel tritacarne, quelli bravi. Gli altri seguono un po' il vento e stanno sulla pedana un po' dritti per non perdere il gettone della partita successiva. Spero di essere stato chiaro. I cambi, le sostituzioni in casa Juve, li condividete? Però oggi è giovedì e quindi io devo dare prima di tutto il bentornato e il ben ritrovato, dopo un po' di puntate in cui io sono stato assente, il nostro esperto Gabriele La Monica, MF News Wireless, Economia Juve, la nostra rubrica. Buongiorno Gabriele. Allora, chi vince Sanremo? Scusa, chi vince la Champions?
Sanremo secondo me lo vince Giorgia.
Eccolo, vedi. Chi vince la Champions? Domanda più semplice, prendiamola per gradi. Vedo che lei non è preparato sulla materia.
No,
sto scherzando.
So, mi verrebbe da dire ancora il Real Madrid, perché comunque nonostante il fatto che sia finita i playoff, non sia stata qualificata subito, mi sembra che se Ancelotti trova la quadra per far giocare tutti quei fenomeni, veramente potrebbe non esserci partita.
Sai che io la penso come te, ti aggiungo, perché ho fatto una riflessione con i nostri tecnici. Sai che il tecnico è un po' come l'allenatore della squadra, no? Noi giornalisti andiamo in onda, ma il tecnico poi è il Thiago Motta, il Gasperini, e l'Inzaghi, eccetera. Loro ti dicono, non so se hai visto Real Madrid. No, perché giocava in contemporanea con la Juve. Ho visto qualcosa ieri. Queste squadre, quelle che hanno leader, che hanno campioni, che hanno giocatori da 100 e valgono 100, non da 100 e rendono da 40, no? Faccio un po' degli esempi a caso, ma tu capirai.
A caso, è puramente a caso.
A caso, vedo che lei è attento, lei che si occupa di numeri. Di
non
numeri.
Ci sono riferimenti a questo.
No, ma cosa sta pensando? Ma lei è il solito malpensante, dottor La Monica.
Assolutamente sì.
Ecco, quelle squadre, assolutamente sì, fa bene. Quelle squadre lì, finora hanno giocato con un occhio chiuso, una gamba alzata e una mano in tasca. Quando iniziano quelle partite che, ecco lì, vinci in trasferta 3-2, vinci 3-0, Paris Saint-Germain, cioè quando ci sono i campioni. Sbaglio a teorizzare questo concetto? Poi il calcio è sempre il calcio, ma noi ci rendiamo conto che da quello che è successo spero che ci qualifichiamo, sono convinto che ci qualificheremo, però il minimo margine ci fa capire che noi dobbiamo intensità, densità in area di rigore, dobbiamo fare sempre tutto molto al limite, cioè verso il 100%.
Allora, sicuramente io credo che tu hai molto ragione, perché le grandi squadre sono rimaste un pochino spiazzate dal format della nuova Champions League, perché
condivido.
Il girone non riescono a fare chiaramente come umano i calcoli, per cui il gioco su quattro partite il gioco tre al massimo, una poi la posso anche perdere, tanto sono finito nel girone. Questa come quelli che studiano soltanto all'ultimo, che non vedono arrivare l'esame e poi arrivano che non sono preparati.
No, scusi, lei allude a qualcuno dei presenti? Perché lei
no, io parlo per me stesso.
Lei ha visto un'immagine simile alla mia?
Sì, no, la nostra, diciamo così.
Ok, qualche volta è capitato, dai.
Sempre. Però comunque, secondo me questo, il tema è questo. Poi, superato questo scoglio, poi tornano a essere le 40 che sono fondamentalmente.
Io la vedo così.
Io credo che ci possono essere qualche novità frutto appunto del caso, però poi alla fine i valori del campo vengono sempre affermati. Noi dobbiamo giocare al massimo della concentrazione, perché comunque quando giochiamo concentrati, e lo sono stati veramente poche volte quest'anno, una partita intera con City e sprazzi di partite qua e là, se giochiamo concentrati riusciamo a colmare il gap di età, di esperienza e anche in alcuni casi di qualità che ci divide da altre squadre, non certo chiaramente dal nostro avversario attuale, perché sono sarebbe più che abbordabile, insomma, si è visto nella partita di martedì scorso, insomma, non c'era questo, non c'era il 2-1, ce lo siamo creati noi purtroppo.
Certo, anzi si è ridotto quel margine rispetto alla partita del girone. Cambia poco, capisco, però ci aspettavamo anche una Juventus capace di sfruttare forse meglio, un piccolo appunto lo dobbiamo fare, perché poi non è tutto oro quel che luccica, nel senso, al di là del risultato abbiamo visto reagire un PSV che in questo momento non sta andando molto bene, quindi probabilmente il turno casalingo dovevamo sfruttarlo un po' meglio. Ma al di là di questo, la riflessione viene fatta, io l'ho fatta sui cambi, le sostituzioni, li condividi? Cioè sono i cambi, cioè chi entra perché gli altri sono stanchi, perché non stanno facendo bene gli altri titolari, oppure perché si stanca la squadra avversaria, cioè sono i cambi che fanno la differenza veramente?
In un calcio in cui hai 5 sostituzioni sì, perché significa cambiare tutta la metà della squadra di movimento, per cui è evidente che se sono i cambi a fare la differenza. Ma secondo me anche i cambi, lasciami dire, molto spesso in questa stagione nostra vanno a colmare degli errori di formazione che certe volte sono poco comprensibili. Io, se posso permettermi, non capisco questa insistenza con Nico Gonzalez titolare quando è con Seisao. In quella forma è capace di fare ogni volta la differenza. Non c'è un motivo, cioè, anche se tu si vuole usare con Seisao come l'arma dell'ultimo momento per rompere i giochi nel secondo tempo, sinceramente mi sembra molto penalizzante utilizzarlo solo per mezzo tempo, quando poi Nico Gonzalez non riesce a fare neanche la metà del lavoro che lui fa sulla parte.
E allora ti faccio l'altra metà della domanda, perché l'ho pensata, e naturalmente giornalisticamente parlando, lo dico anche per gli amici a casa, 340-54-25-324, se non se la pensate, se è giusto quello che dice Gabriele La Monica o Antonio Paolino o gli amici da casa. La riflessione che viene da fare è questa, il 50%, i cambi fruttano il 50% di ribaltamento della formazione rispetto a quella iniziale. Cambiaso Nico Gonzalez, ma se invertissimo il cambio, cioè titolare Nico e poi entra Nico, titolare con Seisao e poi entrasse Nico, ti chiedo, non c'è una regola pratica, potrebbe capitare la stessa cosa, cioè il fatto che la squadra sia un po' più stanca, il fatto che chi entra all'inizio forse c'è da strutturare la partita in modo diverso rispetto al 70esimo?
Allora, diciamo così, tra Nico Gonzalez e con Seisao,
ecco, spiegami
c'è una differenza di rendimento eclatante, nel senso che è molto più funzionale il gioco della squadra con Seisao rispetto a Nico Gonzalez. Allora, se io devo scegliere se faccio tenere un 70 e un 20, scelgo 70 chi dialoga meglio con i compagni e eventualmente il 20 per fare un ricambio. Non c'è un motivo per cui io debba rischiare che se andremo a costringere con Seisao a esprimere il suo potenziale esplosivo in soli 20 minuti o mezz'ora, quando in realtà lo posso usare dall'inizio della partita. Cioè,
fatto una lettura interessantissima che potremmo applicare forse anche ad altri giocatori, Gabriele? Ad altre situazioni? Cioè hai parlato di quello più adatto al gioco, quello più adatto al momento, quello più adatto all'avversario, mettiamola come vuoi, quindi che si adatta meglio, e questo è interessante quello che ci hai detto.
Anche perché poi tra l'altro io non ho visto cosa hanno fatto in quei 20 minuti UEA e con Seisao sulla stessa fascia, l'hanno fatto impazzire, oltre a creare poi i presupposti per il gol di Mangura. Cioè il tema è che sicuramente con Seisao non va fatto giocare con quando sono difensori molto alti sulla fascia e molto, nello stesso tempo molto veloci. Perché con Seisao che punto li soffre, perché chiaramente con Seisao gioca sullo scatto veloce. Ma ieri ma contro il PSV era evidente che c'era una differenza atletica clamorosa, cosa che Nico Gonzalez non aveva assolutamente. E poi Nico Gonzalez non ha quel dribbling secco a rientrare col cross.
Ad altre caratteristiche, condivido.
E tra l'altro cosa, noi adesso abbiamo un centravanti che con Romani, che rispetto a Vlahovic è molto più un centravanti di area, per cui riesce, come ho dimostrato ad esempio nel gol contro il Napoli, a muoversi in spazi rapidi, trovare coordinamento per prendere palle sporche.
Chiarissimo.
Quindi secondo me non ha molto senso. Poi io, perché io, io penso anche che Thiago Motta diventa un psicologico, mi sappia anche se magari con Seisao ha un momento di forma un po' più appannata. Questo non,
però ogni tanto sembrano un po' cervellotiche, cioè molto teoriche, no? Sai come il grande professore universitario nella teoria ti ribatte sempre su quel concetto, te lo mette in tutte le salse, in tutti i compiti. Non questo cambio in generale, quindi è vero che le vede, ma probabilmente a volte ci si accanisce anche un po',
in generale il limite di questo allenatore,
esatto, un po' sembra affiorare questo aspetto, certo.
È vittima di qualche volta, a volte, di se stesso, del fatto di comunque dimostrare che le sue idee sono superiori alle qualità dei giocatori.
Esatto, un po' come quando io faccio il nodo della cravatta la domenica, ci impiego una vita e poi non la metto perché la voglio precisa, la voglio così, più a destra, è troppo lungo. Non so se l'esempio calza, ma... Senti, mi hai fatto venire in mente però una cosa, perché poi ti devo chiedere dei conti. Non è che io ti... La puntata è semplice. Un commento e via da Juventino, avendo un grande esperto di Milano Finanza News Wires, il giovedì a nostra disposizione. Ti chiedo, e allora dall'altra parte, leggo male la tua lettura, la tua chiave di lettura... Ildiz sostituito e non supportato da quella parte, magari a dovere o viceversa, da Kelly?
Allora, Kelly deve subire un training piuttosto importante, perché il gol contro il PSV dimostra che è ancora molto indietro. Certe volte guarda la palla, visto dallo stadio, quasi stupendosi che rimbalzi, ma adesso ovviamente scherzo e non voglio insolentire.
No, l'hanno detto in tanti, impresa diretta su Radio Bianconero.
E non voglio insolentire nessuno. E il tema, secondo me, Ildiz è un tema nel tema. Ildiz si mette in un filone, secondo me, che è lo stesso di Combiners. Cioè, Ildiz è un ragazzo molto bravo, che però viene sacrificato in maniera, secondo me, eccessiva in copertura. Ildiz non può essere, deve difendere come tutti, ma non può essere il primo difensore, gli ha lasciato un pochino più di libertà, perché quando è libertà la fa fluttare in maniera molto, molto redditizia per la Juve. Sicuramente da quella parte, quando poi è entrato Bangura, anche se poi molto onestamente ha ammesso di aver fatto una prova piuttosto opaca, perché ha avuto dei possessi alcuni molto discutibili al netto del gol, sicuramente era più in grado di dialogare con Folichelli, perché era più proiettato verso la fase più centrocampista che attaccante rispetto a Ildiz, per cui per sostenere un libertà di un Ildiz ci vorrebbe un Kelly è molto più stile Pepe, cioè molto più con grinta a tutta fascia rispetto a quello che abbiamo visto. Lui faceva fatica a superare la metà campo, ma quello lo posso comprendere perché chiaramente voleva evitare intemerate che potessero costare fiato di figuraccia. Però sicuramente è un giocatore che deve essere capito, istruito e deve essere inserito all'interno di un gioco delle due.
Chiarissimo.
Tutto qui, però.
Chiarissimo. Senti, il tempo vola, però mi interessava partire dalla partita, ovviamente, quando è vicina. Non ti chiedo dell'Inter, perché se no ti dovrei chiedere poi del ritorno, se ci credi, eccetera. Ti lancio questo termine. Ricapitalizzazione. Tema libero. Vada.
Non dovrebbe servire, ringraziando Dio.
Perché
quest'anno dovremmo chiudere col bilancio inutile. Nel senso che quest'anno già la sera, diciamo a dire, il prossimo appuntamento con i conti sono i conti del primo semestre e l'appuntamento è il 27 del mese, quindi giovedì, non questo, quello successivo. Già lì ci dovrebbe essere un segno molto vicino al più, se non c'è un più, perché comunque noi abbiamo incassato già oltre 60 milioni per la partecipazione alla Champions League. Chiaramente è essenziale che venga passare il turno, perché questo dovrebbe arrivare 75-80. Gli abbiamo fatto degli ottimi incassi sempre, gli abbiamo fatto tutte le squadre sempre tutti esauriti, per cui sicuramente abbiamo incassato molti più soldi rispetto allo scorso anno, e pur non avendo ancora, abbiamo comunque incassato dei soldi dei sponsor di maglia, non il principale, perché il principale non c'è, abbiamo incassato dei soldi, quindi questo dovrebbe consentire sicuramente di fare una semestrale molto buona. Poi per quanto riguarda la fine dell'anno, ricordiamoci che sono a giugno incasseremo 50 milioni per il solo fatto di andare in America.
Ecco, Gabriele, chiarissimo, leggo, ascolto, e poi mi mettono la pulce nell'orecchio, e finiamo con questo, abbiamo veramente pochissimi secondi, però se mi dici come rispondere il tifoso che incontra il nemico sportivo al bar quando dice: ma se avete speso 234 milioni, come potete essere inutile? Come potete non fare la ricapitalizzazione? Sai, nei salotti dove vogliono denigrare la Juventus. Come lo si spiega il costo, la rivoluzione fatta con quello che sono poi i conti, con quello che ci hai detto tu?
Innanzitutto i costi, è troppo facile imputare solo i costi e non vedere le mie spese, perché noi abbiamo speso dei soldi per comprare i giocatori, ma ne abbiamo anche venduti gli altri. Abbiamo ridotto il monte ingaggi in maniera molto significativa. I costi netti vanno poi divisi per anni, perché non è che sono imputati tutti in un solo anno. Se tu spendi 150 milioni che sono solo in tre anni, tu devi coprire 50 milioni l'anno, come la rata del mutuo. Non è che tu puoi poi
paghi il mutuo tutto il primo mese, certo, tutto il valore.
Se sei fuori di 150 milioni, non sono in tre anni, sono 50 milioni l'anno, e noi abbiamo incassati molti di più rispetto a quelli che abbiamo speso.
E diciamo che il gioiellino venduto tra il primo e il 10 giugno, sessione di mercato extra, o tra il 10 giugno e il 30 giugno, o 15 luglio, meglio 30 giugno, aiuterebbe tantissimo il bilancio. Può essere questa una strategia?
Secondo me, siccome il bilancio dovrebbe essere seguito dal 30 giugno,
sì?
Il gioiellino lo venderei il primo luglio, mi spiego. Perché se tu lo vendi entro il 30 giugno, finisce su un conto che già è positivo, quindi diventerebbe ancora più positivo. Ma a noi non serve fare più 50, a noi basta fare più 0,1.
Ecco, okay. vedi il trucco, dov'è la saggezza più che trucco, tutto lecito, chi ne ovviamente.
Tu lo vendi al primo luglio, e quindi la tua campagna acquisti parte da più 60. Quindi tu hai i soldi che hai incassato l'anno prima, che ti possono consentire già di comprare i giocatori. C'è giugno più 60.
Risparmi qualcosa sugli stipendi e il ristorante torna da 100 euro, giusto?
Esattamente.
Gabriele, grazie, perché spieghi le cose difficili anche a noi umani.
Per essere stato semplice.
Assolutamente sì. Chiaro. Come sempre.
E a presto.
A presto, la prossima settimana, e sapremo già come sono andate le cose. Però ti dovrò abbandonare e lasciare nelle mani della collega Chiara la prossima settimana, perché sarà ancora in terra olandese, speriamo, felice e contento. Grazie all'esperto di mercato per questa rubrica Economia e Juventus. Tanti soldi, poche parole, effetti pratici, come ci ha spiegato.
Cose di calcio.
Cose di calcio, ben ritrovati. Allora, torniamo un po' sul pianeta calcio. I cambi non conti, ma tutto messo insieme serve. Saluto gli amici della suite di Radio Bianconera su Twitch. Saluto gli amici che ci stanno scrivendo, mandando vocali. Anzi, chiedo, ce ne sono, perché vedo un po' arrivati prima, arrivati dopo, se non sono già stati ascoltati. 340-5425-324. I cambi di Motta, della Juve, la qualità, la personalità, li condividete dimostrano che la formazione iniziale è sbagliata sarebbe la stessa cosa? Perché voglio capire, cioè Koopmeiners in campo dall'inizio, ho messo dopo, cambia qualcosa? Yıldız tolto a fine primo tempo, ho messo nella ripresa, come sarà con l'Inter probabilmente. Io sono convinto che se recupererai Cambiaso, per la panchina Savona c'è, ma se gioca al massimo Cambiaso, togli Kelly e tu giochi con... se gioca Koopmeiners, non gioca Yıldız. Ecco, vi dico questa regoletta pratica. Andiamo a vedere se ce ne sono, li ascoltiamo qualcuno, ascoltiamoli.
No, direttore, Paolo da Ferrara. Sì, sono abbastanza d'accordo con tutte le vostre disamine, però... un po' più di comprensione, almeno quando si vince. Prima non si pareggiava, non andava bene, si è perso un paio di partite, sembravamo nel baratro, adesso si è vinto, addirittura 3 partite a fila, speriamo di migliorare, così andiamo avanti così, sempre forza Juve. Una cosa volevo dire, noi siamo un gruppo di ragazzi, di giovani vecchi di Ferrara, che ascoltiamo Radio Bicone tutto il giorno. Vogliamo solo sapere quando la signora che tu chiami il martedì o il mercoledì c'è solo quel giorno lì, perché noi quando c'è questa signora che sa tutto lei, che è anche molto offensiva verso, secondo me, verso la Juventus, noi spegniamo la radio. Vogliamo solo sapere se questa signora c'è solo il martedì o il mercoledì. Ti saluto e se mi fosse...
Allora, fosse offensiva non parteciperebbe alle nostre trasmissioni. Non mi sembra offensiva, devo essere magari un po' presuntuosella, chi è che non lo è? Magari mi hai dato anche a me del presuntuoso, come? Godiamoci almeno di più le 3 vittorie. C'è il mercoledì, quindi te lo dico, non voglio barare, no? Puoi anche solo abbassare l'audio, oppure ascoltare, perché ascoltando capisci qual è il pensiero magari da non seguire. Io, senza peccare, vorrei darti questo consiglio. O magari mi scrivi, mi mandi un vocale, mi scrivi, dovrei vederlo, e ti faccio intervenire e smonti le sue teorie. Facciamo un bel dibattito Juve parlamentare. Non è europarlamentare, Juve parlamentare. Quindi, vero? Vero quello che dici, godiamoci le vittorie, però è anche vero che bisogna in famiglia anticipare un po' gli aspetti. Godiamoci la vittoria, punto. Godiamoci le 3 vittorie, però devo fare anche un'analisi delle 3 vittorie. Devo fare un'analisi. È vero che sei 7, non so, gli dai tu un voto, però devo capire perché certe cose non funzionano. Perché ho rischiato con l'Empoli, perché ho rischiato col Como, perché mi sono fatto recuperare di nuovo. Non è Bangula la soluzione dei problemi. Perché ieri, la scaletta di ieri, godiamoci la vittoria. Aspetti positivi del successo. Quindi partiamo dagli aspetti positivi. Il giorno dopo non posso dire quali sono stati gli altri aspetti positivi. Cioè cercate anche di comprendere. Ma è vero che anche al Real Madrid trovano i peli nell'uovo quest'anno. È anche vero che penso che anche al gruppo di Ferrara, che saluto, voglio sapere se siete in 1000. Se siete meno di 1000, non va bene. Dovete arrivare a 1000 e ne possiamo parlare con una bella focaccia davanti, una piadina, quello che è. Magari ci incontreremo, chissà. Dico, ma fate le valutazioni, perché non possiamo pensare che tutto quello che diciamo noi, o tutto quello che dice Thiago Motta, o tutto quello che dite voi, possa essere giusto. Possa essere giusto. Perché quando poi non va bene, io vedo l'atteggiamento del tifoso, che non arriva mai preparato. Si esalta e si butta giù. Si esalta, si butta giù. No, meglio dire, godiamoci la vittoria. Cosa potevamo fare meglio contro il PSV? Poi è vero che gli altri perdono, però analizziamo anche che probabilmente la nostra dimensione non è quella della Juve che abbiamo tifato nel passato. Quello è il punto un po' di arrivo-ripartenza. Quindi noi, sbagliando o a ragione, ci alleniamo un po', no? Ad alleviare il dolore, cioè sappiamo che dobbiamo andarci a togliere il dente e ci facciamo già una piccola anestesia. Io sono convinto che questa Juve con Thiago Motta possa andare lontano, ma so anche, non sono più o meno juventino di qualcun altro, che con enfasi ci racconta quello che vuole o distrugge tutto quello che fa la Juve. No, siamo ancora lì, però siamo a livello di Lazio e Fiorentina. Potevamo già far meglio? Forse cambiando meglio, forse mettendo le formazioni, forse trovando un'identità prima, forse stando più zitti noi giornalisti, forse, però la devi buttare dentro. Se diciamo che ci dobbiamo qualificare in Champions, perché dobbiamo guadagnare 20, 30, 11 milioni, attenzione a non deprezzare Vlahovic, perché sono 80 milioni. Capite cosa voglio dire? E devo stare attento anche a quello. Non è proprio un Kelly qualsiasi Vlahovic. Quindi io se vedo Kelly in difesa e vedo Vlahovic per la quarta volta in panchina, probabilmente da cronista faccio bene a dire attenzione, attenzione, non è Vlahovic, non è Ken, è molto meglio di Ken, se lo metti nelle condizioni di giocare meglio. Atto di presunzione il mio? Hai spento la radio? Spero di no. Spero che tu possa replicare con qualche altro riflessione, o qualche altra riflessione ce la facciamo lanciare dalla scrivania della sua sede operativa, Massimo Pavan, da Tutto Juve. Ciao Massimo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ecco, facevamo una riflessione sui cambi, le sostituzioni. Condividi tutto la gestione della formazione, non per trovare cavilli, ma per dire formazioni giuste, abito giusto, modulo giusto, o si potrebbe, o incominci a intuire che i cambi, certo, fanno la differenza, perché domenica, martedì avevamo 200 milioni in panchina, magari rispetto al PSV che aveva qualcosa di diverso. Come la pensa Massimo Pavan?
No, le partite si vincono anche con i cambi, si devono vincere con i cambi, perché quando hai tanti giocatori che possono fare la differenza, li devi mettere in campo se quelli che hanno emesso dall'inizio non sono riusciti a indirizzare la partita dove volevi. Quindi benvengano i cambi. Ho visto dei dati, mi sembra che siano 14 i cambi, Thiago Motta è uno di quelli che ha fatto più cambi in assoluto, 18, in 18 partite su 35 ho utilizzato tutti e 5 i cambi, mi sembra, a livello statistico, e quindi oltretutto gli hanno portato 12 gol, e benvengano questi cambi, anzi è logico fare i cambi, perché così tieni tutto il gruppo, diciamo, non dico sulle spine, ma comunque lo valorizzi e lo tieni partecipe del progetto, e sono cambi di qualità, perché hai giocatori di qualità soprattutto in attacco, adesso ne hai 7 ed è giusto sfruttarli. Quindi assolutamente d'accordo nei cambi, anzi chi entra dalla panchina può essere decisivo più di chi è partito dall'inizio, questo anche in ottica della partita di domenica, assolutamente.
Certo, che tipo di partita ti aspetti per domenica?
È una partita difficile, purtroppo.
Quanto comunque diversa da quella dell'andata?
No, beh, purtroppo non hai Kalulu, quindi in difesa sei un pochino più, bisogna capire se ci sarà Cambiaso oppure no, sei un pochino più rabberciato, però hai più soluzioni in avanti, perché all'andata non avevi, forse non avevi neanche, no, Vlahovic l'avevi, non avevi Koopmeiners, e poi ti mancavano comunque altre pedine in avanti, non avevi Muanino, non avevi avevi comunque delle scelte molto 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 limitate. Bisogna capire, è difficile perché purtroppo la Juventus soffre molto i calci d'angolo, le soluzioni da palla sporca, abbiamo visto anche a Como e nelle altre partite, l'Inter su questo è molto forte, quindi è una cosa che mi fa un po' paura. Poi loro sono al completo, quindi
qualche dubbio sto... Turam, dolorino alla caviglia, recuperato però Acerbi, sì, Bastoni.
È pretattica. Verranno tutti.
Sarebbe bello risentire il tono con cui ci hai risposto con questa. Verranno tutti,
stanno facendo pretate. Poi c'è già l'allenatore che piange già da 2-3 settimane.
Perché piange?
Perché è abituato, cioè è abituato a far così. Dalla partita del Milan.
Dalla partita col Milan
che ha cominciato a piangere dimenticando tutti i favori che hanno avuto nei precedenti 2 anni. È imbarazzante questa cosa, ed è anche imbarazzante il fatto che abbiano cercato di equiparare un episodio di un pallone fuori di 20 centimetri a un intervento che è un rigore che puoi dare o non dare, a volte li hanno dati, a volte non li hanno dati, che hanno dato contro dopo, cioè il fatto che abbiano equiparato quell'episodio a quell'altro.
Sì, che abbiano azzerato, no? abbiano compensato loro, no? Come l'IVA.
No, non c'è una cosa oggettiva con una cosa soggettiva.
Sì, dico, loro l'hanno compensata, l'hanno messa così, fagioli con cavoli.
È come quelli che cercano di dire che la Juventus, cioè quando vanno a paragonare l'episodio di Milik... con la Salernitana e con altri episodi, cioè, quello
l'intervento a metà campo, dici?
No, io mi riferisco al gol annullato a Milik con la Salernitana, sì. E quello è un episodio oggettivo, il più grande errore che c'è nella storia del VAR.
Okay.
E quello la gente non se lo ricorda neanche, oppure qualcun altro che è bellissimo questo, perché poi c'è anche la lettera di Ibrahimovic, no? Per quello che è successo a Empoli e quant'altro, sì. Però l'espulsione di Marianucci è uguale a quella che avrebbero dovuto dare a Pellegri, che non è stata data. È un fallo di reazione, chissà come mai Pellegri il rosso non c'è stato, è stata minimamente considerata, quella invece di Marianucci sì. In quel caso lì allora anche la Juve dovrebbe preparare qualche letterina e mandarla, visto che qualcun altro parla di letterine.
Certo.
Poi... cosa più bella di tutta la settimana è stato
Ma sai che è bello questo appuntamento con te? Perché davvero sono tutti un po' quegli argomenti che magari si tralasciano un po', si leggono, però Massimo Pavan, tutto Juve, ce le racconta bene, le spieghi molto bene, Massimo, ti faccio i complimenti.
Poi l'ultimo, guarda ragazzi, ti ringrazio, poi c'è l'ultima cosa che è bellissima, perché il paragone fantastico che qualcuno fa del fallo di mano di Gatti era rigore, dimenticando che l'episodio simile in Inter-Napoli, stesso contatto di Oliveira su Lautaro Martinez, non hanno dato rigore. Episodio uguale, probabilmente Fabregas lui guarda solo le sue partite, non guarda gli altri, ma chiaramente a volte quando succede un episodio a favore della Juve, che poi a favore della Juve non è, perché è un episodio dubbio, che se avesse dato rigore saremmo andati a riprendere quell'episodio e avremmo detto ma come mai lì date rigore là no?
Certo.
Cioè, e quindi la cosa bella è che la gente è minimamente impreparata, oltretutto c'è la direzione arbitrale che spiega benissimo perché non hanno dato rigore.
In questo caso sì, poi ci sono gli audio che dicono potrebbe esserci, ci sta, uno sì, uno no. Ha ragione Gasperini in questo caso, è anche vero che poi lui in finale di Coppa Italia non si è lamentato del non rigore concesso a Vlahovic, ricorderai all'Olimpico di Roma.
Che Gasperini quest'anno con l'Atalanta non si possa lamentare proprio di niente, a parte l'episodio di ieri in Champions League. Se andiamo a vedere Monza-Atalanta, andiamo a vedere Atalanta-Udinese, penso che l'Atalanta quest'anno non possa lamentarsi.
Certo, però si guarda solo l'ultimo capitolo.
Dal punto di vista del campionato italiano. Se poi andiamo a vedere il discorso che è successo in Champions League, quello di ieri è stato un episodio assolutamente controverso e discutibile, però la mia memoria mi ricorda un intervento
ecco la differenza di Massimo Pavane il giovedì qui su Radio Bianca.
Mi ricorda, non so se chi se lo ricorda, Rachmani su Chiellini su Rachmani, no? Una manatina,
sì.
Che chiedero rigore.
Certo, lì era netto quel rigore lì.
No, lì era netto, chissà come mai, quando c'è la manatina in area del giocatore della Juventus per liberarsi, è netto, mentre dalle altre parti invece
è no, mantenere la posizione, cercare di difendere la propria posizione. Senti, sono arrivate le designazioni arbitrali. Massimo Pavan ha segnato
Mariani.
Esatto. No, dicevo Massimo Pavan, ti hanno confermato qui giovedì prossimo per commentare quello che capiterà. No, ti volevo chiedere in queste designazioni, perché hanno dato quel rigore e l'hanno confermato dal VAR? Cioè, mi entri nel cervello, mi fai un attimo 10 secondi di quark?
Ma tu dici quale?
Quello dell'Atalanta, cioè, perché può capitare domenica con l'Inter una cosa del genere.
Probabilmente perché hanno considerato che dal punto di vista del campo l'intensità del contatto fosse, secondo l'arbitro, tale da dare un calcio di rigore. Quindi il rigore all'Atalanta, contro l'Atalanta, l'hanno dato per quel motivo. L'unico motivo
che mi viene in mente.
Razionale, perché un rigore lì non c'è mai, cioè, non c'è.
Ho capito.
Poi però diciamo che della partita dell'Atalanta l'unica cosa che fa un po' piacere, diciamo, ai tifosi della Juventus è solo una, che il Bruges ha confermato di non essere una squadra di scappati di casa come molti, cioè, perché tutte le avversarie che affronta la Juventus
sono da battere 4-0, esatto.
Il Lille, il Bruges, l'Aston Villa sono tutte degli scappati di casa. Poi strano caso vai a fare la somma matematica dei punti che hanno collezionato le avversarie della Juventus e scopri che dopo quelle del Bologna sono quelle che hanno preso più punti di tutti, quindi che le otto avversarie che ha affrontato la Juventus sono più forti di quelle che ha affrontato il Milan, sono più forti di quelle che ha affrontato l'Inter, molto più forti di quelle che ha affrontato l'Inter, molto più forti di quelle che ha affrontato l'Atalanta, e quindi che la Juventus ha avuto delle avversarie, tra andata e ritorno, un girone più difficile, delle avversarie più difficili, perché non ha affrontato le vere squadre che possiamo definire, tra virgolette, scappate di casa, che sono lo Young Boys, 0 punti, la Stella Rossa, che forse di punti ne ha fatto 1 o 2, lo Sturm Graz. Queste sono le avversarie, certo, che erano veramente materasso. La Juventus, tra virgolette, ha affrontato delle avversarie che non erano così, tra virgolette, scarse, come qualcuno le va a descrivere.
Certo. Senti, il tuo direttore, Claudio Zuliani, su tutto Juve, è il nostro amico Super Zuli, da Collina, Pruzzo, passando per Galante, derby d'Italia -3. Oggi a chi tocca? Lo chiediamo a te, invece.
Ma no, in che senso -3? Adesso non ho capito.
No, sai che su tutto Juve c'è il sunto un po' di questo. -3?
Sì,
meno
che mancano 3 giorni.
Mancano 3 giorni, nel senso, chi proverà a dire che era normale giocare a Perugia, dire che gli sono stati rubati gli scudetti, nazionale, borse, orecchini, Pruzzo
ma sì, verrà fuori Galante, se non è già venuto fuori.
Già uscito, fuori, passando per Galante, già detto qualcosa. Era più bravo che bello.
Ma, io di queste cose qua, io mi ricordo...
Chi tocca adesso? Moratti, fregato.
Adesso non voglio utilizzare termini, sì, che poi mi vanno...
No, rispettoso.
Certo. No, ma direi... Ma la gente viene presa, pensano che noi abbiamo l'anello al naso, cioè ci volete vendere, non lo so, l'acqua in deserto, tirata fuori, non so, dalla sabbia, cioè, ma voi pensate che noi non ci ricordiamo le cose? Ma io, guarda, che me lo ricordo, il gol con Collina, mi sembra che fosse arbitro, fatto da Toldo in mischia, una roba che non lo renderebbe valido neanche un arbitro, penso, di prima categoria. Ma voi ve lo ricordate quel gol a San Siro?
Eh sì.
Io me lo ricordo bene, ma chi era quell'arbitro? Era Collina, se non è.
Ah, ma guarda, senza ombrello, però, quel caso senza ombrello.
Sì, però allora, cioè,
vedeva bene, vogliamo... almeno senza ombrello poteva vedere la prospettiva.
Io penso che, andare a dire, un arbitro dopo tanti anni, poter dire che ha sbagliato, perché ha sbagliato quella partita, come fai a dire che era un campo praticabile quel campo lì? Andate a vedere l'intervista che ha fatto Alessandro Melli in Perugia qualche giorno fa, c'è un video dove dice che quel campo lì non era minimamente praticabile.
Ah, certo che si aspettava 24 ore, forse tornava anche il sole, no, perché ho letto quella sfumatura, si è giocato, si è giocato in condizioni migliori. Sì, dopo che c'è stata la bufera, hai aspettato 45 minuti, che è una, un delitto. È logico?
Con l'altra partita già finita.
Esatto.
Ma questo sembra una roba normale. Ma questo sembra una roba normale, giocare una partita in queste condizioni.
Anche al mare piove, il giorno dopo torno in spiaggia.
Sospendi una partita, sospendi l'altra e la rigiochi l'altro se vuoi mantenere la contemporaneità. E poi quelli sono i campionati falsati. Altro che cosa... Io sento parlare ancora dell'episodio di Ronaldo, quando la Juventus è arrivata poi 8 punti avanti rispetto all'Inter. L'Inter ha perso altre 4-5 partite in maniera indecente in quel campionato.
Assolutamente.
E nessuno se lo ricorda. Ma vogliamo, volete prenderci in giro? Andate a prendere in giro gli altri, non prendete in giro le persone intelligenti. Se volete prendere in giro qualcuno, prendete in giro gli altri.
Oggi un fiume
che
in piena.
Vi dimostrano tutto. Ma no, perché no? Perché non è possibile. Noi ci sentiamo presi in giro i tifosi della Juventus, soprattutto adesso quando viene fuori della questione di Suning che è fallita. Questa cosa non l'accettiamo. Ma ci state prendendo in giro su questa cosa qua? Ci state prendendo in giro? Ditecelo. Ditecelo.
Chiarissimo.
Come ha fatto l'Inter iscriversi per quei campionati lì con una società che adesso è fallita?
Fasulla
dov'è
che...
finito? Dov'è finito il presidente Zhang? Dov'è finito?
Chiarissimo,
ma
Massimo.
Ma lo deve dire
possiamo...
queste cose? No, cioè io non mi faccio prendere in giro da queste persone qua. E non accetto che qualcuno mi prenda in giro. Perché noi tutti, i tifosi della Juventus, hanno un'intelligenza, hanno avuto la capacità negli anni di soffrire, di andarsi a studiare Calciopoli, di andarsi a studiare la questione delle plusvalenze, e c'è certa gente che ci prende in giro. E questa cosa non va bene. Non va bene, non l'accettiamo, e non accettiamo neanche che la gente ci prenda in giro sugli episodi adesso di Moviola, andando a paragonare l'episodio di Gatti ad altri episodi uguali, identici, qualcuno faccia titoloni a quattro pagine dicendo una cosa e l'altra, andiamo a vedere la Moviola di certe testate, episodio identico,
esatto,
valutato in un modo, nell'altra parte non è rigore, dall'altra parte
è giustificato,
e c'è scritto è dubbio,
sì,
e allora
sì.
sei in malafede, sei in malafede, io questa cosa non l'accetto. Non l'accetto.
Un fiume in piena, questo è il titolo oggi. Massimo Pavan, a volte un po' più calmo, ma la juventinità traspare da tutti
i pori.
Ma io
spero che questo ce la mettano in campo i giocatori della Juventus, come ha fatto Gatti mercoledì, martedì. Devono mettersi questo in campo, devono metterci la rabbia, perché noi non ci facciamo prendere in giro da queste persone.
Non dobbiamo
qua.
Farci prendere in giro neanche in campo.
E loro devono metterci in campo la rabbia che ci mettono i tifosi, perché i tifosi ci mettono la rabbia, la determinazione quando studiano queste cose qua. Ormai sono diventati, sono arrabbiati i tifosi quando vengono presi in giro. E loro si devono sentire nello stesso modo i giocatori, perché devono mettersi...
Devono capire questo, devono capire quello che tu stai dicendo.
Perché loro non rappresentano una società normale. La Juventus è una cosa più che una società. Rappresentano 12 milioni di tifosi in Italia e tanti nel mondo,
certo.
Quindi ci devono mettere, quando vanno in campo, devono metterci la stessa rabbia e determinazione che ho visto in Gatti, che ho visto in McKennie, che ho visto anche in Renato Veiga, perché quell'esultanza che qualcuno ha preso in giro per quel salvataggio è una esultanza di un ragazzo di 21 anni che in pochi giorni
ha capito cos'è essere il centrale della Juventus.
E lo stesso Vlahovic che è entrato così, ha fatto una scivolata che a me è piaciuta molto, perché vuol dire che tu hai voglia di recuperare, hai voglia di essere ancora parte del progetto e deve essere valutato il ragazzo.
Massimo,
bene, concludo 5 secondi, se lui metterà in campo, non magari dall'inizio, magari in corso, con Colomoni e Vlahovic, avremo delle belle risposte, perché il ragazzo è ancora parte del progetto.
Allora, io dico che rettifico il mio pronostico, se giochiassimo con la grinta che ci ha trasferito e trasmesso oggi Massimo Pavan, la vitto uno secco, uno fisso, anche me lo dessero a 0,90.
Ma io invito tutti a trasferirla questa grinta ai giocatori, cioè di trasferire affetto, passione, di non criticare adesso, di stare vicino e di trasferirgli carica, perché questo dobbiamo fare da qua fino alla fine della stagione.
Massimo, una battuta finale, può essere titolare con l'Inter Vlahovic?
Ma secondo me sì, però io partirei ancora con Colomoni, Vlahovic titolare a Cagliari domenica prossima, tra due domeniche.
O
io
magari in mezzo anche
qua...
col PSV? Cioè, pensi un po' al PSV?
No, perché preferisco, secondo me, una partita più da ripartenza col PSV, preferisco ancora Muani. Secondo me queste due partite qua sono ancora da Muani a Cagliari, anche per lo score positivo che ha Vlahovic col Cagliari, tutta la vita Vlahovic, o con Colomoni, o anche lui con gli altri.
Chiaro.
Però queste due partite qua ancora Colomoni, perché è un giocatore che... Vlahovic, se c'è bisogno nel secondo tempo, magari con Colomoni, se andiamo sotto, spero di no. Oppure, se magari vedi che l'Inter è in difficoltà, per dare il colpo di grazia, ci può stare. Però per il momento ancora Colomoni, che lo vedo ancora abbastanza on fire, anche se martedì non ha fatto obiettivamente una partita eccezionale.
Massimo, non ti voglio far replicare, ma se vuoi proprio una battuta, perché è arrivato or ora questo messaggio, no? La grinta, tu mi hai caricato tantissimo. mi fate tenerezza quando fate discorsi di rabbia e di discorso di orgoglio juventino. Certo, se fosse ancora la Juventus sarei d'accordo, ma non l'Elcanentus, cioè la squadra di Elkan.
A me non interessa chi è il presidente o altro, io tifo Juventus, non tifo John Elkan, non tifo Chiusano, non tifo...
Non questa roba che c'è ora.
Io tifo la Juventus, per me la Juventus è quel simbolo lì, chi va in campo con le strisce, ci può essere un presidente anche qualcun altro, posso criticare magari alcune figure che non che sono degli ottimi professionisti, ma non li vedo magari tanto ancora, che non mi trasmettano tanta juventinità, come Scanavino e come Ferrero, non me la trasmettono questa juventinità.
La Juve per te, per noi è sempre la Juve.
Però la Juve è sempre la Juve, cioè per me non interessa questo.
E così abbiamo risposto anche a Giachi, no? Adesso non vedo bene il nome.
Rispettiamo l'opinione di tutti, poi
assolutamente.
Però io invito tutti a tifare la maglia, io non tifo il presidente, non è che
o un giocatore, la squadra.
Non compro la maglietta del presidente, io compro la maglietta non ho mai comprato una maglietta con scritto il nome del presidente.
No,
ho comprato il giocatore, quindi...
Potresti aver dato un'idea al marketing. Ciao Massimo, grazie, a giovedì prossimo.
Grazie, a voi.
Grazie Massimo Pavà, mamma mia, oggi che lezione, Lezio Juventus divina, in pochi minuti, no, anche qualcosa di più rispetto ai pochi minuti.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, allora entriamo nella seconda ora, tra poco anche il nostro collegamento sanremese con l'esperto, il critico musicale, ma ne parleremo tra un po', grande juventino, io spero che oggi dimostri di saper fischiettare, di raccontarci qualcosa di più su questi brani. Mi ha colpito, volevo dirvi questo, intanto ringrazio io invece Giaci 65, grazie direttore, sei l'unico che legge i messaggi di Twitch, io leggo un po' qua, un po' là, poi ho le mie tabelle, i miei articoli, no, perché vogliamo fare informazione, quindi poi trovo gli spunti e se non vi leggo è pura casualità, onestamente, anzi mi piacciono molto di più quelli che la pensano diversamente. Messaggi di Twitch, anche se spesso non sono d'accordo con lei, è vero? No, non so se è vero che la pensi spesso, sempre in modo contrario, ma a me piace questo dibattito. Ricordatevi che noi respiriamo la Juve un po' più vicino rispetto all'influencer, quello che fa i selfie, poi va a casa, fa la diretta, attacca Motta, poi va davanti e lo abbraccia e gli dice «Grazie mister, sono emozionato in questo momento». Diciamo che c'è un po' più di coerenza, almeno su Radio Bianconera. 90 minuti di applausi per Massimo Pavan, Roberto da Sassari. Pavan, io ti amo Giancarlo, ogni giorno ti vogliamo in radio. Facciamoci sentire tutti come Massimo Pavan, grandissimo Roberto da Sassari. Però ricordatevi che poi spesso anche mi scrivete il contrario su Paolino, Pavan, Rossi, no? Quando sono schietti, quando sono diretti. Però c'è una sensibilità particolare. Qual è? Non migliore rispetto alla vostra, del criticone. Ieri ricordo un messaggio, Gerardo da Salerno, lo cito perché è anche un amico, non lo conosco se non di fama radiofonica. Facevamo il giochino, la Juve che cos'è, Giorgia, riferito a Sanremo, lasciamo perdere Giorgia, sa solo strillare o meno. Io ieri sera ho sentito un pezzo del capezzo di Giorgia, cioè fuori classe rispetto ai quaquaraquà, Abbiamo già l'ospite? Ah, sentito parlare di quaquaraquà, magari pensa che parli di lui. Non è un quaquaraquà, è un musicista, è tanto, juventino. Ah. Eccolo.
Ciao, sì, vi stavo ascoltando.
Stavi ascoltando?
Certo, beh.
Cioè ieri uno ha scritto questo, ma state parlando di una che strilla. No, intanto volevo attaccarti pubblicamente, caro il mio City Ramblers.
Dica.
Perché lei mi condiziona con i suoi giudizi. Io ho visto ieri sera un po' di Sanremo e dicevo, ma io la penso come Franco Danieli. Ma
pensa te,
no, nel senso, vero che è possibile condizionare un po' il pensiero, la melodia, eccetera.
Certo.
Quindi io mi devo fidare un po' del Modena City Ramblers, del musicista e tutto.
ma siamo fatti di condizionamenti noi, eh? L'essere umano è fatto di condizionamenti, altrimenti non saremmo un animale sociale.
Ah, eccolo,
direbbe
eccolo.
Desmond Morris, no?
Allora, quanta saggezza che va oltre il muro della musica.
La tribù del calcio, non so se l'hai mai letto il libro La tribù del calcio di Desmond Morris, la mia Bibbia.
La mia Bibbia, calcio. Esatto. Dai, raccontaci qualche passaggio che ti ha colpito.
Quello della tribù, naturalmente, di tutti i suoi aspetti simbolici, il gol, l'esultare assieme, il fatto di comunità che però è più da animale che da pensiero evoluto. Molto bello. Molto bello.
Un consiglio.
Consiglissimo.
Ma parlavi anche degli arbitri, genere umano, cioè condizionabili?
Ieri sera ho visto...
Cioè, hai finito di mandarmi minuti? Che mia moglie mi dice, ma chi è questo City Rambler che ti scrive? Come mai ti scrive a quest'ora? E gli faccio vedere, mi ha proposto niente di particolare.
Ieri sera ho visto la cosa, per quanta antipatia si possa provare per Gasperini, per l'Atalanta o comunque anche per quei colori che insomma ci condizionano, ieri sera è stata una cosa scandalosa il rigore che è andato contro l'Atalanta.
E tu mi hai scritto anche il motivo, vai! Oltre a vincere Giorgia, qual è il motivo?
Certo, il motivo è credo che sia chiarissimo che non vogliono una quinta squadra italiana in Champions. Quello
è chiaro.
Quindi fanno di tutto, piccoli sotterfugi perché il Bologna ci ha fatto fare, tra virgolette, brutta figura, ma che in realtà non ha fatto brutta figura perché ha vinto contro il Borussia che andrà agli ottavi di finale, quindi vuol dire che è stata una signore squadra, però ovviamente non vogliono una quinta squadra italiana gli dà fastidio.
La pensate come Franco? 340-54-25-324 e ci dovremmo aspettare quindi un arbitraggio severo, lo definisco severo per essere elegante, con l'Inter e col PSV? Cioè...
Sono fatti nostri, cioè fatti di italiani. Col PSV sicuramente condizionante, anche perché i campi olandesi e belgi, come abbiamo visto, sono belli torridi.
Certo.
Anche se non sembrerebbe, perché gli olandesi e i belgi sono persone che nella vita sono abbastanza quadrate e molto fredde, e invece allo stadio si trasformano come tutti quelli che nello stadio vedono una forma di sfogo e di ribellione.
Senti, salto un attimo su Sanremo, su Sanremo. Allora, tu oggi ci devi dimostrare che un po' lo segui da musicista, il tuo giudizio è cambiato? Più ascolti la canzone, più cambia, più migliora, più lo pesi meglio? Come funziona? Io ho sentito Achille Lauro. Giudizio, vai. Cioè, da uno così me l'aspetterei più cattivo.
Sì, assolutamente. Cioè, assolutamente. Uno si aspetterebbe qualcosa di più trasgressivo e invece si è un po' appiattito. Sì.
Cioè,
le melodie quest'anno non mi sembrano molto orecchiabili, perché a prescindere dal gusto personale, che naturalmente quelli di Sanremo, il 99% sono musiche che io non seguo come gusto personale, io ho altri gusti, e sono più da rock, da folk, da rock duro, rock vero.
Qual è la tua canzone? Potrebbe essere la canzone di Franco Daniello dei Modena riadattata? Cioè, chi è che nel gruppo sanremese...
Nel gruppo sanremese, devo dire poche, mi piacciono più soprattutto quelle dei cantautori, perché sono quelle più vicino a... Cioè, mi piacciono le canzoni scritte da chi le esegue, tanto per parlare chiaro. Le canzoni scritte a 5 o 6 mano da un autore...
Cioè, hai notato che c'è un elenco, una sfilza di autori per scrivere una canzone?
C'è una sfilza di autori, ma la cosa non strana, la cosa che, che salta più all'occhio di Sanremo è che la maggior parte delle canzoni sono scritte da solo da alcuni autori, cioè ce n'è 5 o 6 che scrivono l'80% delle canzoni.
Un po' come i direttori d'orchestra.
Sì, però il problema è che le scrivono. Naturalmente loro cosa fanno? Sono bravi a scrivere le canzoni per quel determinato cantante, per quel determinato artista, quindi riescono a modularsi, però sono cose impersonali.
A spartirsi la torta.
A mio parere, modesto parere, sono cose impersonali.
A spartirsi la torta? Mi vuoi dire che si spartiscono un po' la torta così?
Sì, sì, no, si spartiscono la torta, quello è palese. Palese danni e adesso
fa comodo anche al direttore artistico una cosa del genere.
Sì, assolutamente.
Delego,
le case discografiche dietro. Fino a qualche anno fa,
peggio del calcio Sanremo.
No, fino a qualche anno fa addirittura c'era una particolare che non era un'etichetta, che è un'agenzia di possiamo dirlo, Friends and Partner, insomma,
li salutiamo.
Ma tanto non è una cosa rimane fra noi e qualche milione di persone che ci ascoltano. Erano i principali, cioè avevano il 50-60% degli artisti come agenzia, quindi diciamo che è un grosso, girano tanti soldi, è un grosso business.
Ho capito.
Quindi è più un evento, come diceva anche Massimo ieri, che sono d'accordissimo, è più un evento di massa sociale, sociologico, che un evento musicale in sé. Poi qualche canzone piacevole.
Dai,
però
vediamo se abbiamo gli stessi gusti, vediamo se abbiamo captato. Allora, io ti dico che Fedez ha un perché.
Ma Fedez ha un perché, perché comunque è Fedez, cioè è perché è un personaggio, quindi ogni volta che fa qualcosa risulta, diciamo, essere il suo personaggio. Questa canzone non la trovo particolarmente bella, però ha un suo perché, effettivamente, ha una sua collocazione, ha un suo pubblico, cioè lui parla al suo pubblico con questa canzone, non ha usato niente di eccezionale, di strano.
Senti, ma a Sanremo può vincere Simone Cristicchi, che lo ha già vinto? Io l'ho visto, il tema, la recitazione, ma quello è Sanremo? Sì. È giusto? Cioè tu da musicista, fammi capire, perché io Sanremo lo guardo un po' così, no? Albano e Romina ogni tanto, da ragazzino, mi faceva ridere. Eccetera eccetera. Simone Cristicchi, ecco, può vincere quella canzone il primo premio? Perché se è votato certamente sì, ma dico, è quello il suo habitat o è solo promozionale?
No, è comunque il suo habitat, perché comunque lui fa le sue cose, scrive in quella maniera, che può piacere o non piacere. È impegnato sicuramente, affronta sempre dei temi molto, molto importanti. Io, devo essere sincero, lo trovo leggermente retorico, e quindi io quando qualcuno si avvicina alla con retorica a certi temi
non condividi.
E
se fossi tu il direttore artistico, queste canzoni le faresti partecipare? È giusto che partecipino tutti i temi, tutti i retorici, non retorici?
Certo.
Sì.
È giusto, però? A me, io prediligerei la diciamo,
musica.
Non solo la musica, anche i testi sicuramente, l'impegno, tutto, però un po' più di qualità. Ecco, la qualità credo che... Non tanto per gli artisti, perché sono tutti bravissimi, cioè, bisogna sfatare il mito che non sanno cantare, cioè cantano tutti bene, sono tutti, arrivano a Sanremo anche dei ventenni che sembrano che calchino i palchi da 20-30 anni, capito? Che poi magari dal vivo fanno più fatica, perché hanno poche canzoni, quindi a volte moltissimi di questi artisti li ritrovi durante l'estate nelle piazze, fanno due, tre, quattro canzoni e poi morta lì, non è che faccia
il tuo ragionamento, guarda quanto sei diventato influencer, che non è una parolaccia,
no,
il tuo ragionamento viene tradotto così dai nostri ascoltatori: anche a Sanremo la Marotta League. Cioè, sai il discorso?
Ah, altro poi, che Marotta League.
Altro. No,
molto di più.
Sfondate una porta aperta con il nostro ospite. E poi qualcuno che aggiunge, ragazzi, ironicamente, quando tu hai detto i buoni sentimenti, no? Sei stato elegante. Sì, i buoni sentimenti a 2 euro al chilo, me ne faccia mezzo chilo. Capito? Così.
È un po' sì, a volte è un po' così. Vedi, poi non sempre. Poi non sono sempre. Anche di quelli che ci credono. Ma il Cristicchi è uno che ci crede.
No, ma non era riferito a Cristicchi, in generale, al baraccone Sanremo. Senti, sì, ma no, tu ti faresti mai iscrivere? Ieri sera la prima cosa che ho pensato, no, perché mi fa anche un po' tenerezza, Malgioglio, ho detto domani a Franco, perché mi arrivava il tuo messaggio in quel momento lì, chiederò, ma tu ti fai, i Modena City Ramblers si farebbero scrivere una canzone da Malgioglio? Ci andreste a chiedere? Visto che mi hanno detto che...
Guarda, glisso questa con una grazia che ti dico, noi non abbiamo mai fatto canzoni scritte da altri.
Perfetto.
Cioè, aspetta,
te la sei cavata.
Facciamo delle cover, non so, tipo abbiamo rifatto Auschwitz di Guccini.
Di Guccini.
Ma sono come cover in determinati
vostro,
momenti,
oh, certo.
Però non che ci siamo fatti scrivere delle canzoni, perché belle o brutte che siano, le canzoni
sono vostre,
le scriviamo
tue,
da noi, perché certo. siamo più credibili. Poi uno ci può dire, mi fanno schifo, non siete capaci, benissimo, ma non siamo capaci noi. Non che
certo,
ci fanno,
certo, non
ci fanno,
qualcuno è un merito dell'altro,
le canzoni, e poi in più non siamo nemmeno capaci
e le cantate sarebbe... anche male, ed è colpa vostra,
esatto.
Avvocati, risarcimento danni,
quindi,
eccetera.
Quindi da Malgioglio non credo che potrebbe,
chiarissimo, lei dovrebbe entrare in politica. Ha abbaiato anche,
infatti,
è d'accordo anche il cane,
esatto, infatti, non sai come si chiama il mio cane?
No,
si chiama Gigi,
per Buffon?
Esatto,
grande.
Anzi, in realtà il suo vero nome è, aspetta che mi chiudo la porta, sennò in realtà il suo vero nome è Gigi numero uno, tutto attaccato.
Gigi numero uno, tutto attaccato.
Gigi.
Di gente come Franco Daniello io ne ho conosciuti pochi. Allora, anche chi non li conosce, qualcuno dice, come se non lo conosco, chi non li conosce, scarichi, vada ad ascoltare Modena City Ramblers e si fa un'idea, di cos'è Malgioglio e di cosa sono i Modena City Ramblers eventualmente. Senti,
comunque
ti ho preparato
anche,
il tema.
Prego. Dimmi.
No, io no, ne ho di temi. Ti ho preparato questo tema. Senti cosa ha detto un certo José Altafini. Chi parte fuori,
grande,
chi parte fuori in panchina ha il vantaggio di studiare partite avversari. Guarda che stimolo che mi dà, che prospettiva che mi dà a Vlahovic che entrerà per l'Inter.
Altafini è il numero uno, ho avuto la fortuna di conoscerlo a un compleanno di Darwin,
salutiamo Paolo, magari domani lo facciamo intervenire ad inganno,
sarebbe molto bello,
gli diciamo che dobbiamo parlare di affari
al suo compleanno, quindi eravamo al tavolo assieme, io ero di fianco a io, una persona così acuta, intelligente, per bene, bella, con questa testa un po' sempre fra le nuvole, ma in realtà attaccato alla terra come Altafini, credo di non averlo mai conosciuto. Una bellissima persona, divertente, ironico, e credo che abbia detto una frase molto, cioè, giusta, perché il vero, cioè, in realtà non tutti probabilmente, i grandi calciatori stando in panchina vedrebbero delle cose, quelli che invece poi stanno in panchina e mugugnano e si mettono così e sperano che quello che dovrebbero sostituire sbagli perché così entrano, quelli no, quelli non, non si chiude, gli si chiude la vena. Io adesso non so Vlahovic, a vederlo mi sembra uno di quelli a cui si chiude la vena,
esatto,
e non
da
pensa
subito,
nient'altro.
Da subito.
Quindi magari chissà, forse un giorno lo vedremo anche a due punte insieme a Colò, chissà. potrebbe essere un'idea.
Assolutamente. Senti, questo tema l'abbiamo trattato, ti faccio allora, ti chiedo, noi oggi abbiamo chiesto, no, intanto City, Ramblers, top, Stefano, qualcos'altro. Quindi, come vedi, rispolveriamo sempre tanti bei ricordi in chi vi ha conosciuto o vi conosce naturalmente dal tempo. I cambi, le sostituzioni, ti convincono? Eh sì, perché 5 su 10, cioè 5 cambi oramai fanno il 50% dei giocatori in movimento. Ma vorrebbe, ormai sì, ti spiega anche che magari la formazione iniziale è sbagliata? O è giusta e serviranno sempre i cambi quindi per fare bene?
Allora, adesso il trend è farli tutti, con un rischio enorme, che l'equilibrio della squadra si sposti, cioè gli equilibri durante una partita. Io ho giocato tanti anni.
Terzinaccio?
No, ero quella che una volta era l'ala destra.
Franco però, Causio, perché, tutto attaccato?
Più o meno, sì. E quindi tu durante la partita fai dei movimenti anche in base a quello che fanno gli altri giocatori in quel momento, no? E a quello che riescono a fare, che stanno facendo in quel momento. Quindi tu praticamente è come se tu amalgamassi una vernice con 7, 8, 10 colori e hai quel colore. Ne togli alcuni, ne metti altri, questa cosa può scombinare a volte. Quindi i cambi, è vero, 5 cambi fanno forza. Ormai sono costretti tutti a fare 5 cambi perché l'intensità delle partite è una roba che di molti giocatori 90 minuti non riescono a
Franco, fare. Ti devo fermare perché è iniziato a friggere la tua cuffietta, in qualche modo, il contatto, qualcosa.
Allora adesso?
Adesso ti sentiamo bene.
Ok. Quindi 5 cambi ormai sono costretti tutti a farli per l'intensità della partita e arrivano giocatori.
No, purtroppo Franco, è proprio frittura, patate fritte.
Prova a togliere a parlare così.
Sì. Esatto. Sì, ti sento. Meglio. Friggono le cuffie.
Dicevo 5 cambi ormai sono tutti costretti a farli perché l'intensità della partita è troppo elevata, quindi molti giocatori negli ultimi 20 minuti iniziano proprio a perdere potenza, forza e quindi devi mettere qualcuno di fresco, però è pericoloso perché cambi l'assetto. Per esempio l'altra sera io non avrei cambiato, quando sono entrati i sostituti, il nostro gioco è per un attimo, ma anzi per 10 minuti, un quarto d'ora si è quasi bloccato,
sì.
E credo, se non mi sbaglio,
perché ha cambiato subito dopo il gol. Sì, ha cambiato subito dopo il gol. Aveva tolto subito Yıldız, poi ha cambiato subito dopo il pareggio e lì abbiamo avuto il blackout. Condivido.
Esattamente. Poi anche cambiare Yıldız in quel momento è stato perché Mangula i primi 20 minuti non ci capiva niente, perdeva palloni e c'erano dei buchi a sinistra continuamente, l'ha anche ammesso, non ho giocato bene, ho fatto gol ma non ho giocato benissimo, quindi è sempre pericoloso, però purtroppo non è bellissimo vedere 5 cambi che diventano 10 cambi, perché 5 li fa una squadra, 5 ne fa un'altra. Gli ultimi 20-25 minuti a livello anche agonistico è tutto un sali scendi, perché
certo,
si interrompe, poi fanno i cambi, cioè diventata una roba troppo per me, secondo me, ai miei gusti.
Assolutamente.
Però,
senti, me l'avevi promesso, manca solo più domani, o oggi o domani tu mi devi fischiettare il brano che vince Sanremo.
A domani te lo fischietto.
Domani,
sì, perché 2 giorni ancora, ecco, ti dicevo prima, le melodie quest'anno non sono così orecchiabili. L'anno scorso le canzoni più o meno erano, ma sempre dello stesso livello, bello brutto, non sto dicendo bello brutto, ma sto dicendo che ce n'erano alcune che erano molto orecchiabili e che ero sicuro che avremmo sentito come tormentoni fino a quest'anno. Infatti, cosa è successo? Quest'anno mi sembra un po' meno. Comunque, sono ancora per Giorgia, perché vince, con un po' di cristicchi, anche se a me quello che mi piace più di tutti è Lucio Corsi, perché credo che sia sia un bel una bella scoperta.
E io faccio un po' il tifo per la fuorilegge, perché è proprio una fuorilegge vederla cantare Rose Villain, no?
Ah beh, sì, sì, ma, cioè, ma anche lei, però
un suo stile, cioè,
non è bellissima.
No, che ogni tanto vengo preso così da tutta la situazione attorno.
E poi c'è la grande Michelin, che cosa si può dire?
Non male, a parte l'abbigliamento.
Cosa si può dire una che sui social scrive che è contenta che abbia vinto la Juve e che cambierebbe la vittoria di Sanremo con la Champions? Massimo rispetto.
Rosilene ha detto anche che per una vittoria a Sanremo accetterebbe l'Inter in Serie B, lei è interista, e io faccio il tifo per lei da ieri, per questo motivo. Ciao!
Sì, però... Ha più fede la Michelin che
sì,
metterebbe davanti la Champions alla sua vittoria.
Controllo, lo diciamo per la Michelin, aggiornamento, controllo al J-Medical lunedì terminato Sanremo, perché mi è caduta dalle scale, ma come si fa? Come si fa, mia cara Michelin? Ciao Franco, domani iniziamo fischiettando, preparati bene.
Ciao, va bene, aggiornami sull'orario.
Domani? Domani 12:15, ti aggiorno. Perfetto. Già 12:15.
Grande.
La mamma è di là che ti aspetta?
La mamma è di là, ma prima mi ha detto ieri sera il Milan ha fatto schifo. Lei Sanremo non lo guarda solo.
Guarda, però ha detto il giudizio vero, ha fatto schifo.
Sì,
mamma.
Sì.
Non ha peli sulla lingua la mamma. Va bene, ti saluto. Ciao, Franco Daniello, lo ritroviamo domani con il vincitore di Sanremo.
Cose di calcio.
Quanti ricordi con i Modena City Ramblers, soprattutto al Museo Cervi. Abitavo vicino, grandissimi Davide da Reggio Emilia. Complimenti, cantautore Daniello. Le sue canzoni Vamos alla playa, non tengo di ne... No, ma non è lui. Con il mio quartetto italiano tutto live, Pippo dalla Germania. Avranno fatto forse delle cover, ma non sono loro. Durante il lavoro accendo Radio Bianco Nera, soprattutto il mercoledì quando arriva il momento della dottoressa Bacchetta. Vedete che il mondo è bello perché varia. Cioè, qualcuno diceva che la spegneva. Nazareno da Ischitella, salutiamo gli ischitellani, Ischitella, provincia di Foggia. Basta piangere per il rigore dell'Atalanta. Dopo tutto quello che fanno a noi e noi invece a parlare dell'Atalanta. Quanto tempo abbiamo dedicato, amico mio, all'Atalanta? Spiegami. In percentuale nella storia della nostra radio. E basta, vi hanno fatto lavaggio del cervello, Mirko Gobbo. Mirko, guarda, se ci fanno lavaggio del cervello sprecano tempo, acqua e shampoo, credimi. E forse, ti aiuto a riflettere su questo aspetto, parlare di quella situazione fosse capitata anche all'Inter un attimo, no? 25 secondi, poi la sensibilità di un ospite... Cosa facciamo? Gli spariamo e gli togliamo la linea perché gli hanno lavato il cervello? Gli concediamo la possibilità democraticamente, no, di parlare, di esprimere il suo parere, o no? Ma diciamo di sì perché decidiamo ancora noi a Radio Bianconera, primo. Ma ti spiego un'altra sottigliezza. A forza di non parlarne, a forza di non andare alle riunioni in Lega, a forza di non contare niente... E snobbare quella o quell'altra riunione, no? Dove fanno le scarpe, i lacci, i tacchi e provano a fartele, le scarpe, i tacchi e i lacci, con quella brutta abitudine di non ascoltare, rischi che contro l'Inter capiti la stessa cosa. Mettere in luce un aspetto critico per il bene del calcio, non dell'Inter o dell'Atalanta o di Gasperini o di un altro, a mio avviso, umilissimo avviso, fa riflettere e forse quello che diciamo mette un po' pressione sulla categoria arbitrale. Cerca di non fare la stessa sciocchezza domenica, caro amico mio direttore di gara, o no? Ce l'abbiamo l'ospite, il nostro direttore di gara? Fischia, il dottor Gallo, l'inizio della partita. Buongiorno Pasquale.
Buongiorno,
no,
buongiorno.
Lei sta perdendo il vizio del centramento. Lei deve andare dall'altra parte con la telecamera. Verso la spalla o lei va verso destra, eccolo lì. Lei deve essere baciato dal sole. Se lei è baciato dal sole diventa più bello, così. Ecco, vediamo bene. Buongiorno Pasquale.
Allora,
vedo che ha gli appunti. Io vado a Sanremo, mi ascolto il festival, lascio la parola a lei.
Allora, io ho sentito tutta la parte di questa che io chiamo la settimana di passione da una ventina d'anni. È una settimana di passione con il rispetto dei santi,
sì.
perché Sanremo è un santo, perché è San Paolo, San Gennaro sono dei santi, San Siro è un santo. Quindi, però questo santo qui è per me una passione da più di 20 anni, perché ero un affezionatissimo a questo evento, però adesso me lo devo sorbire sempre. E come hai detto tu, tranne qualche fuoriclasse, ma fuoriclasse di estetica, di presenza, fuoriclasse di gusto, di canzone, eccetera, io non riesco a vedere niente, perché sono una analfabeta della musica. Soprattutto sono orgoglioso di essere analfabeta della musica di oggi. Ok? Quindi mi sono presentato.
Qual è stato il tuo gruppo? Il tuo gruppo, il tuo cantante? Dai, diccelo. Chi ti ha fatto innamorare?
Io da adolescente.
Cosa ascoltavi?
Io impazzivo, a parte i Gianni Morandi, questi qua, insomma, classici. Don Bachi più di Celentano. Oppure c'era un cantante calabrese che fece follie. In Belgio, perché i genitori andarono emigrati nelle miniere belghe,
a
si
Bruges.
Chiamava Adamo.
A Bruges. Adamo. Andava a Bruges? Bruges.
Bruges mi ha ricordato ieri sera il 78, perché quello che chi dice basta l'Atalanta, adesso questa storia, che l'Atalanta è simpatica, non è simpatica, Gasperini è simpatico, non è simpatico, io sono pure stanco di sentire, dico la verità, sono sincero. Così come io mi adatto alla inquadratura, mi adatto a tutte le situazioni di questo mondo, ho messo la fibra più forte per voi. Sì,
e si sente, è vero.
E adesso hanno finito i lavori, quindi faccio tutto per voi e faccio tutto per la Juventus, di cui non ho tracce da almeno un mese e mezzo. Anzi, Antonio Paolino, quando vai alla Continassa mi li saluti, perché io non li sento e li vedo da tempo, da quando sono iniziate le grandi manovre. Cioè, le grandi manovre di ricostruzione, visto che l'autunno l'abbiamo trascorso con i Danilo Vari. Comunque, al di là di questo, e ho detto già...
Mai tutto, banale, Peppino, mai banale. È il nostro
superfibrato
Pasquale Gallo.
Allora, io ho cominciato a sentire la trasmissione mentre montavano la nuova fibra, hai aperto in questa maniera. C'è una visione giusta con la quale noi dobbiamo approcciarci a vivere la Juventus e a vedere la Juventus. Perché se noi dovessimo paragonare la Juventus di oggi al Real Madrid, che al 92esimo capovolge la partita al City, sul campo del City, noi abbiamo 10 anni di attesa. Allora, siccome questo non è possibile, siccome abbiamo ricominciato da 100 metri sotto zero, perché il difficile è vendere e togliersi i pesi più che acquistare. Negli acquisti poi può succedere che io acquisto Paolino e Gallo, poi Paolino va bene e Gallo non va bene e viene riciclato. Questo è facile da fare quando si hanno i contatti internazionali. Il problema invece è l'impresa su Arthur. Per esempio, faccio un esempio. Allora, queste cose, di queste non si parla, si parla di uscite, non si parlano delle entrate. Poi alla fine dell'anno farò tutto un elenco di chi noi abbiamo detto come, mandiamo via Paolino, e poi vediamo che Paolino è disperso nell'etere e noi abbiamo introitato un sacco di soldi. Allora, quei soldi che ci fanno adesso sperare di trovare la via giù. Questo non significa che non ci debbano essere delle critiche, perché anche io, che sono un fautore di questa ricostruzione, potrei fare le mie critiche, ma sono critiche costruttive. Vorrei parlare di Nico Gonzalez, dello stesso Ildiz che deve maturare, del Locatelli imprescindibile, con tanti giocatori importanti al centrocampo, l'imprescindibile Locatelli. Vorrei parlarne di queste cose, ma anche se ne parlo e quando ne parlo per un solo obiettivo. Amo la Juventus.
Juventus, questa è la parabola.
Io non sono per nessuno di tutti quelli che hanno preceduto. Perché? Perché li ho amati tutti, perché avevano fisso nella mente come raggiungere il successo. Oggi invece siamo in una fogna del mondo, non parlo del mondo, è in una fogna dove uno si alza al mattino e vuole far prevalere la propria idea.
Pure
se fa, anche se costruisce scatole per non lo so, per regali. E allora dice qual è il problema, da dove sbaglia questo, dove sbaglia quella, ha sbagliato questo è scemo, ma mandateli via, ma chi sono questi? Sono dei dilettanti, non sono dei dilettanti, ma voi chi siete? Cioè, dico a queste persone che sono così categoriche, io per esempio Thiago Motta l'ho stimato da alcuni anni, e sono stato contento che arrivasse, adesso però da lui mi aspetto pure delle spiegazioni, ma spiegazione per la mia intelligenza, per la mia sensibilità e per la mia cognizione di causa che è carente, perché io non ho mai allenato, ho fatto tante cose nel calcio, ma non ho allenato, quindi può darsi che mi possa dire, guarda ti sbagli per questo motivo e io torno indietro. Questa
quindi la
onestà.
La domanda è lecita. Altrettanto dovrebbe essere la risposta, la spiegazione tra virgolette.
E non arriva. Allora, c'è una motivazione che è comprensibile, perché se ci sono dei punti oscuri all'interno è meglio curarli all'interno che portarli all'esterno. Faccio un esempio.
Sì.
Non si può essere sinceri. Per finire il primo aspetto. Dico, poi invece ci sono delle cose che dovrebbero essere spiegate un po' meglio.
Tipo?
E sono d'accordo. E no, ma quando fai una domanda su una certa situazione e rispondere sempre in maniera banale, pure da fastidio, perché allora, no, allora veniamo alla mia teoria, che le conferenze ogni 48 ore sono inutili. Cioè, a che servono le conferenze per fare domande normali o scontate, a volte ripetitive, e le risposte sempre le stesse? Quindi, ma adesso io ho sentito Bangula i primi 20 minuti, non ci ha capito niente, questo. Ma sapete perché è stato detto questo? Per la grandezza, la spontaneità, la sincerità e l'onestà di un ragazzo che io ammiro al 100%, Bangula.
Per la sua risposta, per l'onestà della sua risposta dell'altra sera?
Allora, siccome lui, per non autoincensarsi, così come ho apprezzato McKennie, grande persona, quando gli hanno fatto vedere l'azione del gol, hanno detto, mamma, non ha detto la frase che non la poteva dire, anche perché è americano, ma ha detto, mamma che fortuna che ho avuto. Ma quella è un'autoironia intelligente, mica perché è stato fortunato, ha avuto una grande coordinazione. Bangula ha detto, non mi è piaciuto come ho giocato. Ma questo, chi ha deciso la partita e dice una frase del genere, bisogna applaudirlo, bisogna incentivarlo. Mentre invece io vedo giocatori che dall'inizio, anche se per due mesi sono stati infortunati, ma io vedo giocatori, allora, basta che ci si soffermi su Koopmeiner, senza manco chiedersi ma perché Koopmeiner deve coprire 80 metri di campo, ma questo non interessa a nessuno, interessa parlare solo di Koopmeiner. Io parlo di altri tre o quattro che non so cosa ci fanno in campo, ma sono quelle cose che anche io, come vedi, sono scettico, faccio la critica, ma è una critica per amore della Juve da vedere vincente, no perché io sto lì a gufare per far prevalere il mio pensiero. Ma il mio pensiero cosa conta nel mondo? Cosa conta il pensiero di un singolo? Oppure un singolo che diventa sentimento popolare? Peggio ancora. Allora a fine anno io credo che i dirigenti diano delle spiegazioni alla proprietà, il tecnico deve dare spiegazioni ai dirigenti, i giocatori devono dare spiegazione a se stessi e alla società. Alla fine si tirano le somme e si dice, invece noi siamo stati permessi a dire, ma se noi non facciamo, non entriamo in Champions, nella fine del mondo, ho capito, ma non è arrivato ancora questo momento per dire, per fare un'analisi su un qualcosa che
questa
non
è una
c'è.
Grande lezione che prendiamo e raccogliamo un po' tutti. Da casa ci scrivono teoria brillante, illuminante e mai sentita prima. Complimenti al dottor Gallo. Quindi il motivo, avete capito che il motivo della presenza anche di Gallo o di altri che potrebbero dire la cosa diametralmente opposta, che deve far pensare, riflettere. Gallo ha detto una cosa esattissima e sa che io non regalo giudizi, ma nel suo caso è quasi scontato il regalo, però, per la teoria, per la coerenza. Lui non ha la verità in tasca. Radio Bianconera non ha la verità in tasca. Gallo ha un suo ruolo ben definito, no? Di opinionista, di juventinologo. Radio Bianconera ne ha un altro, ok? Godiamoci, stiamo vicini alla squadra, però non possiamo paccare il nostro desiderio, come dice Pasquale, no? Di conoscere, di voler sapere, no? Magari anche in forma maniacale, esagerata, il perché e il per come. Quindi, lecito essere banali, migliorare, collaborare, dialogare, ascoltare. Se voi spegneste la radio perché non vi piace quello che dice Gallo in questo momento, o domani perché quello che dico io, o un altro, avreste sicuramente, no? Fareste sicuramente un ragionamento frazionato, a cui mancherebbero delle situazioni di riflessione, di paragone, di confronto. Questo è quello a cui dobbiamo abituarci, ma è questo a cui io dico anche la Juventus, anche le società sportive, anche i nuovi dirigenti vanno aiutati a far capire questa esigenza, necessità. Il tifoso non paga gli stipendi, è vero, però il tifoso è normale che possa ascoltare, giudicare quello che viene detto, non detto, banalmente, perché non si vuole offendere l'intelligenza di nessuno, di chi ascolta, di chi fa le domande e di chi risponde.
Sono talmente d'accordo che questo è un punto dove, quando sarà il momento, dico la mia che non conta niente, però la dico lo stesso, che questo è un punto in cui anche in questo punto la ricostruzione deve essere ripresa, perché io non voglio che la Juve scenda come vorrebbero i tifosi in piazza per protestare contro un'ingiustizia. No, non sarebbe la Juve. La Juve sta lì nella sua casa nobile e non deve essere toccata. Il problema è che adesso ognuno tocca la Juventus, e allora ci vuole, ma non i nomi che io sento fare ogni giorno, che ci voglia qualche personaggio carismatico che possa intervenire con decisione in certi momenti. Io sono d'accordo, ma non è nessuno dei nominativi che sento fare per fissazioni. Io devo avere gente che mi venga ad aumentare il tasso di comunicazione, ma col carisma. Il carisma, certo, non lo si fa facendo la pubblicità in TV. Non aumenta il carisma così.
Così. Certo. Senti, Pasquale, abbiamo 5 minuti. Prego. No,
prima ti dimentico, perché poi sì, scade il mio tempo e poi è troppo tardi. Ma la questione dell'Atalanta ieri. Sì. Adesso io, fossi nel presidente e proprietà dell'Atalanta, passerei alla storia. Perché? Perché attaccherei definitivamente questo sistema maledetto, malvagio e mal proposto e male attuato, applicato, del VAR e degli arbitri internazionali. Andrei contro i Ceferin, gli Infantino, i Collina, i Rosetti, eccetera, perché deve finire. Allora io al ritorno, tanto l'Atalanta, fossi nell'Atalanta, farei l'all-in, visto che a mezza squadra fuori, l'all-in sul campionato. E io manderei i 10 undicesimi della squadra
capito.
Primavera.
Qui lanci un messaggio forte. Senti, mi rispondi a Collina? Perché tu magari eri a Perugia quell'anno lì. Eri a Perugia.
che cosa vuol sapere Collina? Come crescono?
Vabbè. No, hai sentito cosa ha detto? Che quella partita si poteva giocare fondamentalmente. Cosa si lamentano quelli là?
No, ma per la verità, in passato, quando c'era il calcio e c'era un mondo serio, la verità, all'epoca si giocava anche con il fango, il pallone di cuoio con lo spago intorno. E per cui quando colpivi di testa ti sfracellavi se non colpivi bene. C'erano tutte altre, e si è sempre giocato, si è giocato sulla neve, col pallone rosso, eccetera, eccetera. Ma se mi parla di quella partita dove ha fatto stare in mutande un'ora e mezza le squadre, quella è la partita più scandalosa di tutti i tempi. E dopo quella partita io voglio ricordare il 78 per la Juventus sul campo di quella che si chiamava Bruges. E basta, Bruges, no Club Brugge. Che oggi su quel campo noi dall'arbitro Eriksson abbiamo subito un vandalismo che meritava un mandato di fermo alla fine della partita. Chi se la ricorda quella partita capisce di che cosa parla. È sempre quel campo lì, è un campo maledetto.
Certo. Senti, ci chiedono, così parliamo un po' di Juve-Inter, ci chiedono di raccontarci la verità, che conoscerà sicuramente Pasquale Gallo, sul famoso 9-1 del 1961. Te lo chiede Giuseppe.
Eh beh, quella è stata una delle grandi vergogne che l'Inter ha proposto nella sua storia. Perché purtroppo io devo dire che faccio eccezioni dell'Ambrosiana Inter o di Fraizzoli o di Pellegrini, che praticamente sono stati dei gran signori in modo diverso, però sono stati degni di essere seguiti. Ma la famiglia Moratti, padre e figlio, è successo sempre di tutto. Quel 9-1 venne fatto in questa maniera, la ricapitolo in maniera molto semplice: perché la Juve si incazzò da bestia e perché è rimasto, perché Elenio Herrera, il famoso mago Herrera, che dicevano mago inventato da Herrera, mandò in campo una squadra primavera, perché nella partita Juventus-Inter, finita 2-2, una cosa del genere, praticamente loro al 30° del primo tempo fermarono la partita dicendo che era irregolare perché la gente era entrata in campo. Allora quel derby d'Italia, dove l'Inter era già fuori gioco e la Juventus invece era vittoriosa al 99%, in quel derby arrivò tanta gente da tutta Italia che sfondarono i cancelli, ma rimasero al di qua della linea laterale, tutti, e l'ordine pubblico della Juve fece il massimo e fu lodato. Ma che cosa avvenne? Avvenne che l'Inter non accettò il verdetto della federazione, che per mettere tutto a tacere disse: ripetiamo la partita. La Juve volle ripetere la partita e Elenio Herrera ne mandò la squadra primavera. E quel gol fatto dall'Inter fu fatto da un Sandro Mazzola, 18enne, che segnò su calcio di rigore. E i 6 gol fatti da Omar Sivori. Ma questa partita, perché sia comprensibile ciò che fanno alla Juve e qual è lo stile di questa società, che non deve finire, vi dovete combattere, perché oltre alla decisione di andare contro i nemici bisogna mantenere però lo stile, che è nostro DNA. Chi non lo riconosce tifa per un'altra cosa. 3 anni prima, al Vomero a Napoli, c'è stata una partita Napoli-Juventus dove la gente, per l'euforia, entrò in campo. Ma il problema è che invase proprio il campo, cioè la linea laterale non c'era, era in campo. L'arbitro disse a Boniperti: guardi, capitano, se vuole smettere, perché la partita è irregolare. Boniperti guardò Agnelli in tribuna e Agnelli fece un cenno: no, si continua. Abbiamo perso dal 3-3 nei minuti di recupero 4-3. Sono andati da Agnelli a dire: avvocato, ma questa partita è da ripetere o da inficiare? Cioè, no, perché non è stata fatta in maniera da guerriglia. Era una festa, la gente è entrata in campo per festeggiare, era presa dall'entusiasmo.
Ci hai raccontato qualcosa davvero di speciale e di juventino. Pasquale, davvero grazie.
Tre anni dopo abbiamo subito la cosa noi e l'Inter si è comportato in quella maniera. E l'Inter si comporta sempre in quella maniera.
E finiamo in questa maniera con tutta la juventinità dimostrata, non ce n'era bisogno, anche in questa puntata. Grande Gallo, ci scrivono, ero presente a Perugia, teoria brillante, bravo dottor Gallo, saluti al dottor Gallo. Adesso che ha la fibra che funziona, le sentirete.
Io ringrazio sempre chi mi sostiene perché mi dà la voglia di combattere.
Energia.
Potrei pure dirmi, ho girato il mondo con la Juve, ma chi se ne frega di voi?
Io dico una cosa che smonta tante altre teorie e salutiamo tutti, saluto Yves, saluto Manuel che è arrivato. Gallo sempre titolare, mai in panchina. Ciao Pasquale, alla prossima settimana. Io vi saluto, vi ringrazio, 14.02, adesso il programma che avanza. Noi ci risentiamo domani, non è vigilia perché la vigilia è sabato. Ciao!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.